Torniamo a occuparci di temi di relazioni internazionali, ma non solo, di governance globale. Lo facciamo in collegamento telefonico quest'oggi con il professor Carlo Pelanda. Il professor Pelanda è docente di politica ed economia internazionale, autore di numerosissime pubblicazioni, è editorialista e commentatore. I suoi articoli escono su diversi quotidiani italiani e non solo, si definisce peraltro anche un esperto in scenari globali. Così, professore, alcune rubriche appaiono sotto il termine scenari.
Sì, beh, quella sul foglio.
Quella sul foglio, esattamente.
Che io lo sia, sarei più dubbioso.
Ah, va bene. E dicevamo autore di moltissime pubblicazioni, di cui l'ultima nell'ordine è quella intitolata a un libro che è uscito da poco per Edizioni Franco Angeli, e il titolo è La Grande Alleanza, l'integrazione globale delle democrazie. Allora, andremo per gradi per capire di quale proposta si tratta e di quali e quali temi andremo ad esaminare, ma prima di tutto, insomma, è ovvio, è opportuno partire, come dire, dallo stato attuale per quanto riguarda le cause della crisi dell'attuale sistema delle relazioni internazionali. A suo avviso, quali sono le questioni quest'oggi che incidono sul sistema delle crisi, sul sistema delle relazioni internazionali e sull'ordine mondiale, e dove affondano le radici, le ragioni di oggi?
Mi lasci premettere, senza annoiare peraltro, che quello che c'è su questo libro, La Grande Alleanza, è frutto di un programma di ricerca che è stato varato nel 1998 dalla mia università, che è stata la Georgia negli Stati Uniti, e da Globis, il Centro di Studi Globali, insieme ad alcune altre università europee, tra cui la LUIS, in un gruppo di ricerca coordinato dal professor Savona. Ecco, in queste ricerche stavamo analizzando il vuoto di governo della globalizzazione e i problemi che creava. Ecco, da questo filone poi è emerso un altro problema, una crisi della poca governabilità globale che si cominciava a notare alla fine degli anni 90, per il cedimento del pilastro americano. Cioè, il punto, ecco, quindi da questo fronte di ricerca poi ho preso una mia responsabilità, in quanto il libro non è solo un libro di analisi, ma è anche un libro di proposte, quindi c'è dell'ideologia dentro, allora l'ho fermato io da solo. Però, diciamo, il punto è che in un sistema globale che si sta formando senza architettura politica, e non può esistere un mercato globale senza architettura globale, c'è il problema ulteriore, sempre più grave, del fatto che l'America ormai è troppo piccola per governare da solo il pianeta. Governare si intende fornire sia il poliziotto di ultima istanza, quindi chi difende la sicurezza, e il prestatore di ultima istanza, cioè che tiene in ordine il mercato.
L'America è diventata più piccola per ragioni colpe sue, o è il mondo che è diventato più grande e più complesso?
Evidentemente è il mondo che è diventato più grande. L'America mantiene la sua definizione di interesse nazionale coincidente con la stabilità globale, come formulata nel 1944 Bretton Woods, però è troppo piccola per farlo. L'America non se ne accorge, cerca di fare lo stesso sia con l'amministrazione Clinton sia con quella Bush, e comincia a fare molti errori, si trova molto isolata perché tenta di fare delle cose che non riesce più a fare. Ecco, questo è il problema come l'ho visto io, e il libro contiene l'analisi del problema e una ricerca delle soluzioni.
Chiarissimo, finora. La situazione attuale quale quadro riflette? Stiamo andando, lo dicono tutti, verso un sistema di tipo multilaterale, multipolare. Lei come lo considera, un modello a suo modo pericoloso e instabile?
Allora, da un lato la previsione che si stia andando verso un modello, diciamo, multilaterale, quindi un tavolo dove si siedono tutti i nuovi poteri, dalla Cina, quest'altro, la Russia, è la tendenza più probabile. Io critico coloro che sono contenti di questo, anzi con parole pesanti, ma sul piano tecnico da ricercatore. Cioè, un tavolo di questo tipo difficilmente può raggiungere il consenso sufficiente per governare il mercato, per esempio, come deve essere governato, perché la tendenza più probabile è che il mercato globale si frammenti in tante aree regionali, dove in ciascuna prevalgono gli interessi di area piuttosto che quelli globali. Quindi voglio vedere come, non so, la Cina potrebbe accettare la trasparenza bancaria come potrebbe accettare il concetto di equilibrio nella concorrenza, o tanti altri senza i quali la partecipazione di una nazione al sistema globale diventa devastante, cioè lo mette in crisi e lo fa saltare. Quindi la tendenza multilaterale è semplicemente la fine del mercato globale. Questo è il punto. La soluzione è, questo era il problema. Ovviamente detto questo c'è una critica, mi permetto di dirla, anche piuttosto feroce, ma però un invito a riflettere ai molti colleghi di relazione internazionale, di economia internazionale, che scrivono dei libri sui giornali in maniera irresponsabile: ah, che bello, c'è il sistema multilaterale, tutti andremo d'accordo e contenti e ci metteremo d'accordo e andrà tutto bene, basta con gli americani che vogliono imporre delle regole, no?
Senta professore, mi pare di capire anche che all'interno della sua analisi assume più prevalenza il fattore dell'economia economico globale piuttosto che quello militare strategico, in una certa misura. Coincidono?
In base alla natura della moneta che noi stiamo usando nel mondo dopo il 1971, quando è finita la parità con l'oro, la convertibilità della carta in oro. Noi abbiamo monete fiduciarie, significa che il valore della moneta che va in tasca in tutti i cittadini si basa su che cosa? Non più sull'oro, ma si basa sulla capacità della politica di mantenere la sicurezza e il valore della moneta, quindi la capacità dei governi di mantenere la pace e la capacità delle banche centrali di tenere il valore della moneta contro l'inflazione, equilibrandola poi con la stimolazione della crescita possibilmente. Quindi le nostre monete valgono se c'è questa roba qua, si chiama produzione della fiducia, cioè con le monete fiduciarie, questo parlo di Greenspan quando era presidente della Federal Reserve, la priorità della politica è produrre fiducia, la politica non l'ha capito, quelli che l'hanno capito sono in minoranza nell'Occidente stesso. Posso aggiungere, per rendere comprensibile a chi di mestiere non fa queste ricerche, che il mio lavoro di ricerca, questo anche, è stato finanziato non da un istituto, da una fondazione, ma da un gruppo di fondi di pensione, i quali in consiglio di amministrazione, guardando questi stessi fenomeni, si sono chiesti: ma riusciremo noi a pagare le pensioni tra 20 anni? Evidentemente, se il mercato globale si frammenta, no, non riusciranno. Ecco, quindi parliamo di cose piuttosto concrete.
Chiarissimo. Senta, lei nel corso in uno dei capitoli del suo volume delinea ed elenca anche tutta una serie di elementi e fonti che sono alla base di questa crisi globale, fonte di destabilizzazione, che si va dalla sicurezza ai problemi riguardo all'approvvigionamento energetico, ma anche al ruolo dei paesi emergenti. In che senso? Ce lo vuole spiegare?
Beh, diciamo, per i paesi emergenti la Cina è entrata nel mercato globale grazie a un errore di Clinton, un errore in buona fede. Molti dicono che c'è stata dell'opacità sulla decisione americana nel 1995-96 di dare questa concessione a Cina, ma no, questo è tutto in buona fede. Gli hanno dato l'accesso al mercato globale, cioè possono esportare tutto, anche le nonne, senza dare nulla in cambio, nessuna garanzia di democratizzazione, di trasparenza bancaria, di concorrenza non leale, una lista di 30 cose da fare, senza i quali se un governo non le fa e c'è un sistema economico molto grande come quello cinese, come entra e non rispetta le regole, e salta tutto, saltano loro e saltiamo noi. Questo, ecco, dopo questo errore l'America ha cercato di riparare, ha detto alla Cina: guarda che dovete fare 3-4 cose senza le quali appunto andiamo nei guai tutti, e la Cina ha detto: e cosa fate? Ci bombardate il vostro business, voi siete piccolini. E quindi il problema non è che i cinesi siano cattivi, è che loro hanno questo momento adesso di entusiasmo e hanno un interesse nazionale particolare, per cui vogliono crescere anche un po' alle nostre spalle, e fanno coincidere il potere economico con quello poi strategico, per cui vogliono togliersi dalle scatole gli americani del Pacifico, mettere un po' sotto influenza la Corea del Sud, il Giappone, in qualche modo anche l'Australia e l'India, creare un così il blocco regionale più grande del pianeta. Poi la Cina non ha un progetto imperiale di conquista, però ha il progetto di costruire appunto questo tavolo multilaterale di comando del mondo, in cui loro dicono: noi non vogliamo tutto, ma essendo il blocco più grande del pianeta, evidentemente comandiamo noi. Ecco, l'America non ha più la scala per bloccare questo tipo di progetto, che tra l'altro è il progetto di Deng Xiaoping, quando nel 1978 lanciò la riforma agricola in Cina, avendo già in mente la salvezza del regime comunista attraverso la creazione di un mercato ricco in Cina, però legato al servizio, diciamo, dell'interesse nazionale cinese, che si intende come la Cina non vuole appunto fare impero mondiale, ma vuole essere sufficientemente potente da non farsi imporre da alcuno delle regole. E le elite cinesi dicono: ma noi non siamo aggressivi. Però il problema non è la loro aggressività, che è meno preoccupante, è il fatto che loro non capiscono che cosa devono fare per poter stare in un mercato globale. Per esempio, devono fare un po' di democrazia per alzare i costi, uno stato sociale, e le banche devono essere trasparenti, le bilanci devono essere più o meno vicini alla realtà. Non possono fare quello che stanno facendo, se no salta tutto, saltiamo anche noi, perché connessi con loro, loro saltano, noi saltiamo. O ci fanno saltare per eccesso di concorrenza, o saltiamo noi perché da loro viene una crisi finanziaria, economica incredibile, che tra l'altro è prevista appena dopo le Olimpiadi cinesi nel 2009-2010, e saltiamo tutti. Ecco, queste robe qua le elite cinesi non riescono a capirle, gli americani glielo dicono, sono gli unici a dirglielo, e gli europei non lo fanno.
Ecco, per quanto riguarda proprio, glielo chiedo proprio, perché qual è il ruolo? Parliamo di questi, dei pochi attori internazionali che lei delinea, che nel bene e nel male potrebbero, dovrebbero, o fanno o non fanno. Intanto l'Unione Europea, quali sono i limiti?
L'Unione Europea, semplicemente Germania e Francia, per fare contratti in Cina sui grandi sistemi, i cinesi hanno detto: noi vi compriamo voi i treni e questo e quest'altro, però non rompeteci le scatole per darci delle condizioni, quindi staccatevi dall'America quando l'America chiede condizioni, e così è successo. L'America da sola è troppo piccola per dare condizioni alla Cina, e la Cina fa quel cavolo che gli pare, è semplice. Che poi è. Quando la Russia ha visto che la Cina giocava, diciamo, tagliava il burro occidentale come se fosse un coltello caldo, allora ha detto: e noi chi siamo, i più scemi? Allora, dopo una serie di delusioni dell'interesse nazionale russo, preso all'aumento dei prezzi di energia, anche la Russia dice: vabbè, se l'Occidente è finito, giochiamo anche noi e ricattiamo di brutto con l'energia. E così non ci rompono più le scatole. Anche la Russia dice: sì, facciamo anche noi blocco, poi ci sediamo un tavolo, però noi siamo alla posizione di forza che ricattiamo tutti con la nostra energia. La Cina vuole ricattare tutti con la sua forza, e avanti così. Questa è la tendenza in atto. E l'America, appunto, che ha sempre voluto evitare questa proliferazione dei poteri divergenti, così si chiama, divergenti dal criterio di fiducia, cioè di stabilità del mercato globale, non ce la fa più. Se mi chiede la soluzione, ce n'è una sola.
Ecco, me la dica.
Scusi se faccio il suo mestiere.
No, prego.
Allora, se ricercatori come me sul piano dell'analisi vedono questo problema e lo considerano un problema, poi la soluzione evidentemente è una soluzione di proposta di pensiero politico, no? Non è più nel campo della ricerca, è più, diciamo, nella produzione delle idee e delle opinioni, se vuole. La mia opinione è che l'unico modo, cioè io penso che l'ordine mondiale che c'è stato dal 45 in poi abbia funzionato abbastanza bene sul piano tecnico. Quello morale poi lascio a chi ha più voglia di parlare di queste cose, dire quello che vuole, ma mi interessa la parte tecnica, cioè la parte economica, la stabilità, lo sviluppo, la base che permette alla nazione di svilupparsi. Quindi io vorrei mantenere questo ordine, e per mantenerlo vedo una sola cosa: che l'Europa si unisca all'America per fare da seconda gamba all'Occidente. Ecco, perché Europa e America messe insieme diventano un magnete che attira la Russia stessa, rassicura il Giappone, quindi permettendo al Giappone di riuscire a contenere, a resistere all'emergente Cina, e dà un incentivo all'India nel dire: anch'io ho questo interesse, mi avvicino di più all'Occidente. Quindi l'alleanza più stretta tra Europa e America è la soluzione, una soluzione anche tecnica: formare un mercato unico euro-americano con una prospettiva a 30 anni di convergenza tra euro e dollaro, anche per salvare il dollaro. E in questo modo si dà più potenza economica, militare e politica a al sistema occidentale e lo si mette in grado di avere più forza della Cina e quindi di poter dire alla Cina: guarda, non è che ti vogliamo male, però adesso devi fare quello che ti diciamo noi.
Senta, scusi, proprio su questo tema, ecco, ne aveva parlato anche recentemente, sicuramente lei ne aveva parlato, la sua proposta è precedente, ma ne ha parlato anche recentemente Angela Merkel in qualità di presidente di turno del semestre dell'Unione Europea, una maggiore integrazione economica, ecco. E si era parlato di una NATO economica. Il problema però sarebbe quello, come dire, di un'integrazione che dovrebbe andare a fondo per quanto riguarda poi i livelli e i temi e le questioni della governance comune economica. Le cose però non sono così semplici tra Stati Uniti e Unione Europea. Sono due mercati differenti su cui le guerre commerciali si combattono anche duramente, ecco. Ci dovrebbe essere, come dire, un'idea superiore, un interesse superiore che dovrebbe spingere proprio a superare questi evidenti problemi.
Sì. Nel settembre del 2006, quando stavo finendo di scrivere il libro sia in italiano sia in inglese, dialogavo molto con il think tank che aiuta la Merkel in questo periodo, e anche loro stavano mettendo a posto, cioè con un'analisi molto simile, per quello comunicavamo parecchio, si analizzavano questi problemi. E, no, tecnicamente infatti la proposta è quella di integrare prima le regole finanziarie, che dove l'impatto sulla parte europea è minore, è difficilissimo, i due mercati sono molto diversi, però se comincia l'integrazione sul piano delle regole finanziarie, con gli stessi codici, poi già si è fatto un passo enorme, cioè di fatto è fatta se si fa questo. Ed è il motivo per cui poi Merkel ha proposto questo specifico progetto. Perché poi c'è un problema: gli americani non riconoscono la loro crisi fiscale e non hanno nessuna voglia, nessuna intenzione. Pronto?
Sì, sono qui, l'ascoltavo.
E non hanno nessuna intenzione di cedere neanche un pelino di sovranità in questi accordi, no? Infatti, se lei guarda la Pax americana, cioè lo schema dell'impero americano, se vogliamo semplificare, si basa su un modello stellare, dove l'America sta al centro e instaura relazioni bilaterali con tutti, ma dove l'America comanda, che è un modello molto instabile. Cioè gli americani non vogliono cedere sovranità, quindi sono loro che non sono disposti prima di tutto a fare accordi troppo impegnativi di mercato, figurarsi poi sulle convergenze monetarie. Ecco, allora proprio io ho cercato di analizzare dove gli americani possono cedere un po' della loro sovranità o diciamo della loro supremazia, e lo possono fare sui concetti di spazio economico, neanche area di libero scambio. Infatti io nel libro uso proprio il termine di spazio economico, che è un po' meno dell'area di libero scambio, che è più o meno il NAFTA. Infatti l'unico esempio in cui gli Stati Uniti hanno ceduto della sovranità non è certamente la NATO, ma nell'accordo di spazio economico tra Canada, Stati Uniti e Messico. Ecco, allora semplicemente si tratta di cominciare con loro per educarli a poter fare delle politiche più integrative, quindi più stabili nel tempo, con questo concetto. E questo è il tentativo. Sulle regole finanziarie lo possono fare, sarebbe un po' di più del NAFTA, un po' di accordi commerciali, potrebbero, stanno studiando, speriamo che possa funzionare. Però la motivazione dietro queste robe è di tipo geopolitico, strutturale, certo, per il sistema globale.
Senta, dando per acquisito allora che si arrivi, se è anche un auspicio, a questa area di integrazione economica Stati Uniti-Unione Europea, dovrebbe essa fare da catalizzatore, come dire, da polo di attrazione nei confronti della Russia stessa, da magnete, come ha detto lei. La Russia oggettivamente oggi non è esattamente un esempio di liberal democrazia. Perché dovrebbe, per quali ragioni la Russia dovrebbe entrare in un'orbita di questo tipo, filo occidentale, invece che giocare una partita sua?
Perché è più conveniente per la Russia fare così. Nel senso che la Russia si è messa, è diventata aggressiva, si è messa in difesa, perché negli anni 90 gli occidentali hanno tentato di spaccarla per prendersi le pezze migliori. Nel 2001 Putin ha detto a Bush, ha detto, facciamo gli alleati, tu hai dei problemi, io accetto di farti il numero due, ma tu me lo riconosci e mi aiuti in Cecenia e in altri posti. E Bush ha detto di no. Putin si è arrabbiato, ha cercato di mettersi d'accordo con Chirac e Schroeder per fare diciamo, un contenimento degli Stati Uniti, per mettere sotto pressione. La storia è nota, ma anche poi gli europei hanno detto: sì, ma tu sei troppo grosso, cara Russia, per entrare nell'Unione Europea. Quindi noi l'Unione Europea, adesso ci allarghiamo a est, Putin diceva sì, ma così mi destabilizzate la Russia interna, la federazione interna, siete impazienti. E loro dicono ma no, adesso l'Ucraina ce la prendiamo noi, avanti così. Allora a un certo punto la storia è che il sistema occidentale, sia americano sia europeo, le due componenti, non hanno mai riconosciuto alla Russia un minimo di prerogative. Per quello Putin si è arrabbiato come una iena e ha definito l'interesse nazionale russo in una formula aggressiva sia nei confronti dell'America sia dell'Europa. Ma l'interesse nazionale russo, come definito anche dai loro think tank, è ben diverso. Loro hanno una paura matta dell'emergere della Cina. Che prima o poi la Russia se la pappa, perché la Cina ha fame di energia, vede la Russia e dice mia. Ecco, e lì ci arrivo. Non ci mette, non la conquista con i mongoli, ma la conquista sul piano economico. Quindi la Russia prima o poi sa che dovrà, non riesce da sola a contenere la Cina. Vorrebbe entrare nell'Unione Europea, ma non, sa che non può farlo. Vorrebbe l'alleanza con l'America, ma l'America non gliela concede o non ai termini. E quindi, ma se c'è un solo un minimo spiraglio, scusi se semplifico, le elite russe, nazionaliste russe, sicuramente vedono, sarebbero disposti, e ciò sarebbe anche una sorpresa poi per i giornalisti, però diciamo nei think tank a porte chiuse si dice esattamente questa roba qui. Allora si tratta di dare all'Occidente un progetto che possa includere la Russia, e non è il progetto dell'Unione Europea e non è il progetto di continuazione della Pax Americana così come è stata finora.
Chiarissimo. Senta, nel elenco che man mano stiamo stilando di questi attori internazionali che dovrebbero contribuire a costituire questa nuova sistema di governance globale, lei cita anche l'India e il Giappone, due casi differenti. Il Giappone diciamo che è già stretto alleato americano e da tempo fa parte di quell'architettura del sud-est pacifico volta al contenimento della Cina, con cui ha contenzioso aperto da molto tempo. E per quanto riguarda invece l'India, che ha mantenuto quella che si definisce una politica dei due forni, non ha mai chiuso le porte in faccia né al diciamo così ai rapporti filo occidentali e tantomeno alla Cina, con cui condivide un boom economico senza precedenti in questo periodo, anche con un interscambio commerciale molto forte. Ecco, che interessi dovrebbe avere l'India allora di per sé proprio a doversi schierare in una certa maniera, fare questa scelta?
Mi permette di parlare sul Giappone. Molti hanno notato che nel periodo quando c'era Koizumi primo ministro, il Giappone aveva cambiato la dottrina Fukuda del 1977, dove definiva l'interesse nazionale del Giappone quello di fare business, quindi la politica estera si fa dove c'è il business, e l'ha modificata dicendo l'interesse nazionale del Giappone è quello di allearsi con le democrazie. La Cina non è una democrazia e quindi il Giappone non può essere alleato della Cina finché non si democratizza, no? Allora, chiaro, questo linguaggio è strumentale a un tentativo di fare contenimento della Cina e implicitamente ha portato a stringere l'alleanza con gli Stati Uniti. Però osservate questo, che quando il Giappone, insieme con l'Australia, l'India e altri, hanno fatto una specie di club delle democrazie asiatiche, non hanno voluto nel club l'America. Perché era un segnale alla Cina nel dire sì, ti stiamo contenendo, ma se poi non ci riusciamo, trattiamo, perché sappiamo che l'interesse nazionale cinese è quello di sbattere gli americani fuori dal Pacifico. Quindi non è stabilizzato il rapporto col Giappone. Gli americani non vogliono ammetterlo, ma è così. E quindi ci vuole qualcosa di più. Appunto, Europa e America diventano credibili e il Giappone dice se l'Europa e l'America vanno insieme, allora vi posso fidare di questi disgraziati di occidentali. E allora ho una spalla se mi metto a litigare un po' col gigante cinese che mi sta vicino a casa, ma se è la sola America che mi sta cadendo non esiste e mi devo preparare la via d'uscita per poter avere buoni rapporti col cinese, mi dovrò arrendere. Per l'India è diverso, l'India è un problema più interno, l'India ha fatto una scelta già occidentale, che l'India vuole essere riconosciuta, quindi entrare nel G8. Gli americani hanno cominciato a testare l'India quando avevano bisogno che l'India abbandonasse il supporto dell'Iran, l'India lo ha fatto e lì hanno cominciato a capire che erano tante cointeressenze. Però il punto dell'India è che queste cose si fanno ma non si dicono, perché la classe politica interna è ancora molto influenzata da due elementi. A sinistra la posizione di terzi, cioè di non allineati, e a destra il fortissimo nazionalismo indù, e quindi diciamo con l'India ci si allea ma senza dirlo. l'America sta facendo favori enormi all'India e viceversa. Inoltre l'India sta diventando uno strumento di un sabotaggio, cioè di un'unica dissuasione o deterrenza che si può attuare nei confronti della Cina, cioè quello di dire la verità, che la Cina è un'illusione il suo business, è uno sviluppo fragile, senza tecnologia, tutto vuoto, con la costruzione di sovracapacità, una bolla insomma. E allora gli interessi filo-occidentalisti dicono l'Asia che cresce non è solo la Cina ma anche l'India ed è più stabile, perché? Perché è una democrazia. Che in effetti in India i contratti non vengono girati all'ultimo momento perché non ti copiano le macchine. E in qualche modo c'è un'iniziativa per dire l'India è il paese giusto, dove avete lo sviluppo molto veloce, ma avete anche la certezza del diritto e delle cose che siano in democrazia, mentre in Cina non è più così. Infatti la Cina si è molto preoccupata per questo ed è andata subito a cercare con l'India di offrire dei vantaggi affinché gli indiani non si schierassero, insomma. Ma alla fine l'interesse nazionale indiano è quello di stare più vicino agli occidentali, perché non si fidano dei cinesi.
Ecco,
ovviamente questo resta un punto di domanda, però ai fini di quello che doveva essere l'analisi, la proposta che metto io sul tavolo è: l'India è sicuramente pronta, cioè se vede un messaggio credibile da parte dell'Occidente, sicuramente è pronta a far parte di un'alleanza della democrazia, per il semplice fatto che le conviene molto di più stare dentro questo sistema. Fa molto perché sa che vale di più, entra nel G8, riceve miliardi e miliardi, miliardate di euro di dollari di investimento, riceve gli investimenti delle imprese e fa business, molto più business di quello che sta facendo con la Cina nelle condizioni normali.
Ecco, arriviamo dunque al punto cruciale della nostra chiacchierata, che è anche poi la tesi, la sua proposta contenuta all'interno del libro, la costituzione effettiva di questa grande alleanza. Chi ne dovrebbe fare parte? Con quali scopi, con quali funzioni, quali meccanismi di inclusione o di esclusione, su quali basi e poi con quali obiettivi e poi attraverso anche quali passaggi, perché naturalmente un processo di questo tipo naturalmente richiederebbe tempo sicuramente.
Sì, diciamo, lo scenario finale è quello di avere una struttura, semplicemente si tratterebbe di allargare il G8 alla Cina, se posso semplificare così. Non occorre fare né trattati né robe molto troppo importanti, si tratta di creare uno spazio economico privilegiato progressivamente, passo dopo passo, tra America settentrionale, quindi NAFTA, Canada, Stati Uniti, Messico, Unione dei Paesi dell'Unione Europea, Russia, poi anche per ultima, che deve ancora entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio peraltro, e Giappone ed India. Giappone e India sarebbero già pronti, l'America non avrebbe grossi problemi economici a riguardo, politici tantissimo. E lo scenario finale è in 10-20 anni avere una roba del genere. Poi la NATO si può trasformare lentamente in organizzazione della libera, si può chiamare la libera comunità, di free community, si troverà un nome, un qualcosa, senza dover stringere subito, annunciare al mondo le democrazie si alleano e fanno il culo sia i cinesi sia un miliardo e mezzo di cinesi e un miliardo e mezzo di islamici. Lo scopo è questo, però il messaggio è inclusivo, cioè noi non vogliamo avere nemici, vogliamo semplicemente che voi fate l'economia come noi, vi diamo tutto l'aiuto per farlo, vi cerchiamo di includerli, anche perché un'alleanza tra democrazia produce democrazia, non guerra. Comunque va fatta molto piano, va fatta rispettando i vincoli di ciascuno, pensi all'India, quello che ho detto prima, ma anche del Giappone, sono asiatici, non cristiani, e tutto questo può essere fatto in maniera pragmatica, flessibile, modulabile, se c'è un nucleo molto forte. Quindi la proposta del mio libro alla fine è che tutta questa roba può diventare fattibile se americani e europei a un certo punto decidono di mettersi sul serio insieme e non per finta. Con una complicazione che io stesso metto come punto critico di questa proposta è che l'America purtroppo molto difficilmente farà per prima questa proposta, perché c'è ancora le sue elite, hanno la convinzione di non essere in crisi, cioè l'America è ancora il superpotere globale e che l'impero americano è quello giusto. E non c'è verso di togliere la testa. anche perché nessun presidente americano può presentarsi al suo elettorato e dire guardate che siamo un po' deboli, facciamo un po' di alleanze per rifruttarci un po' di più, perché l'elettorato americano reagirebbe in una maniera non razionale a questo.
Senta, ma lei per curiosità in prospettiva vede anche l'emergere di uno statista di un certo tipo a livello mondiale, europeo, che possa avere nella mente questo disegno, un disegno di questo tipo, e la personalità, il carisma per poterlo portare avanti l'Europa?
Io
è più divisa che mai,
anche perché diciamo nella scuola del realismo politico italiano inaugurata dal Machiavelli, noi di scuola italiana che scriviamo queste cose abbiamo questo stile di cercare di scrivere delle cose affinché ci sia un principe che le legga, no? È un po' una caratteristica di questa scuola di pensiero. Ma lasciamo stare la parte del leader, qui è un problema di establishment, è qualcosa di più di un leader. Non occorre un'operazione a fuochi d'artificio. Gli stessi establishment che nei fondi finanziari, che a porte chiuse temono la crisi di scala dell'Occidente, la rottura del mercato globale, a un certo punto devono mettersi d'accordo per tirare fuori una soluzione, che è quella che le ho detto, e lo stanno facendo.
Mi permetta di dire, se quando parla di establishment si parla di persone che detengono un potere economico, esatto, e finanziario, ma non sono certo rappresentanti delle istituzioni elette dal popolo.
No, però hanno il potere e la responsabilità, cioè l'Italia è un'eccezione dove il potere è separato dalla responsabilità e comunque influenzano la politica, perché poi l'élite decidono loro un po' chi sono, e non esiste che in queste democrazie ormai degenerate come la nostra, le nostre in Occidente, troppo mature per avere ancora la fame di verità e di democrazia, la politica è molto influenzata da questi gruppi d'élite, da queste nuove aristocrazie, questa è la realtà. A me non piace, però se devo proporre un disegno politico per il prossimo futuro lo devo fare sulla realtà. Poi non mi piace, che mi piaceva tantissimo se avessimo elettorati istruiti in tutte le democrazie, non è così. Per fortuna c'è invece, sono elite che capiscono il problema e cercano di metterci una pezza sopra. Quindi più che i leader, poi i leader sono questi che li decidono, no? o li favoriscono o li aprono la strada, è lì che deve avvenire la scintilla magica all'incontro, ma deve essere più una proposta europea che americana. Infatti Merkel ha tentato, perché la Germania, che si sente il potere singolo europeo e considera gli altri europei dei pezzenti, quando ha visto che la Russia ha cominciato ad essere aggressiva, ha preso veramente paura, anche perché ha costretto la Germania a firmare una seconda Yalta. I giornali italiani non se ne sono accorti perché non sono stati fatti comunicati stampa, ma in novembre la Germania ha accettato che l'Ucraina torni sotto l'influenza della Repubblica Federativa Russa, la Bielorussia è d'accordo, c'era già, e i russi hanno detto cioè, l'Europa adesso si ferma. I lettori e gli ascoltatori hanno sentito questa cosa come una riflessione degli europei sul fatto che bisogna, prima di allargarsi di più, bisogna approfondire, cioè dobbiamo diventare più coesi. È stata una copertura diplomatica alla prima grande sconfitta dell'Unione Europea. I russi hanno detto adesso basta, non vi allargate di più se prima non ci mettiamo bene d'accordo. La Germania ha preso paura ed ecco la spinta anche geopolitica di contingente, il ricatto energetico, più queste robe qua, detto, qui è meglio che ci mettiamo d'accordo con gli americani, perché se no andiamo veramente nei guai, è finita. Poi ci sono altre cose, anche la Germania si è resa conto che negoziando con i cinesi alla fine non c'è da fidarci, e poi c'è la paura del fatto che stiamo perdendo la guerra con l'Islam, perché non stiamo combattendo con la scala sufficiente, e alla fine qualcuno che ragiona ha detto qui lasciamo stare le robe del recente passato, qui andare con gli americani, perché solo così abbiamo una minima chance di salvarci. Quindi è in atto questo. Io ho scritto il libro fondamentalmente a servizio di questo processo in atto nell'establishment occidentale, e scrivendolo in un modo il più semplice possibile affinché i cultori della materia che non fanno di mestiere queste cose possono avere l'occasione per rifletterci un po' di più. E secondo me la maggiore criticità del pensiero politico occidentale in questo momento, la mia delusione è che non si riesca a parlarne, insomma. E ringrazio molto Radio Radicale che se ne è accorta, e come sempre siete voi che alla fine fate avanguardia su tutto.
Come sempre ce ne occupiamo. Noi invece ringraziamo lei, grazie al professor Carlo Pelanda, che è docente di politica ed economia internazionale, autore di numerosissime pubblicazioni, tra cui quest'ultima che è stata al centro della nostra chiacchierata di adesso. Il volume si intitola La Grande Alleanza, l'integrazione globale delle democrazie, edito da Franco Angeli. Grazie ancora per essere intervenuto, professore.
Grazie a voi.